Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, che bell'augurio, davvero, in tutti i cuori. Santa giornata
Sì.
anche da parte mia.
Perché praticamente dire buona giornata. Bisogna vedere in che cosa consiste la bontà di una giornata, eh?
Hai ragione,
Cioè,
certo.
la bontà di una
Sei
giornata,
santa, è già buonissima, non buona, sì.
cioè se tu vivi facendo la volontà di Dio è una buona giornata, cioè non è una giornata sprecata, ma è una giornata guadagnata perché già di sprecate ne abbiamo sprecate troppe. Allora dobbiamo veramente augurarci santa giornata. Allora, ecco un invito fraterno per dire stai attento, che questa giornata devi viverla santamente, ecco, non nel modo mondano, ecco, in un modo che non corrisponde a ciò che Dio vuole da noi, che non ci ha creati così perché non aveva altro da fare, vero? Ci ha creati per amore. È venuto a salvarci per amore, vero? È venuto a morire per amore, resta in mezzo a noi per amore, continua ad offrirsi sugli altari per amore, rimane nei tabernacoli per amore, rimane nei confessionali, quelli che ancora funzionano per amore, vero? Ci ottiene il battesimo per amore, ci ottiene il dono. Ho ottenuto il dono del matrimonio, sacramento per amore, l'unzione degli infermi per amore, cioè se noi stessimo a guardare cosa ha fatto il Signore per noi, ma senti un po', o uomo, vero, che ti dimentichi, vero, dell'amore di Dio, pensa quanto poco pensi, vero, alle cose sante di Dio. E allora, noi vogliamo augurare non soltanto una santa giornata che è l'antivigilia, vero, del Natale. Ecco, pensate, ora, erano in viaggio, vero, verso Betlemme, San Giuseppe e la Madonna, e lei sapeva, vero, che sarebbe nato in quei giorni, e allora cercarono posto nell'albergo, che poi non era mica alberghi come questi qua, era una specie di caravanserraglio, ecco, dove, ecco, di fuori stavano praticamente gli animali e dentro, sotto il portico e dentro, ecco, c'era posto per alloggiare i pellegrini, ma naturalmente non trovano posto, ma tutto sommato, visto e considerato che c'era grande folla, forse questo parto, ecco, era più riservato in un luogo dove nessuno sarebbe andato. Per cui la volontà di Dio, ecco, volle mostrarci che non abbiamo fatto posto a Lui, ma Lui, diciamo, ha voluto nascere nella estrema povertà. Vero, appoggiato su paglia, pensate, noi con addirittura i materassi al lattice, perché devono prendere la forma del corpo, perché sennò abbiamo poi un po' di mal di schiena. Ah, ma Gesù aveva male da tutte le parti perché penso che la paglia non fosse come il lattice, ma diciamo che se qualche filo d'erba o di paglia filtrava, passava, pungeva pure, per cui Gesù, ecco, lì sulla paglia, ecco, come termosifoni e aria condizionata, dunque l'aria era quella con il odor di stalla. Meno male, almeno era una stalla dove gli animali non facevano peccati. Invece oggi abbiamo le case che diventano come le stalle dove si fanno i peccati. E comunque aria condizionata e come termosifoni, erano due termosifoni fatti a forma, uno di bue e uno di asino. Pensate un po' che bei termosifoni, che poi erano anche vivi questi termosifoni, e certamente hanno, pensate un po', hanno potuto, cioè non avranno goduto, ma diciamo è nato il creatore, no? È venuto ad abitare in mezzo a noi e credo che un certo influsso, vero, l'abbiano sentito anche loro un qualche cosa di particolare, perché tutte le creature, vero, si piegano davanti al Creatore, lodano il Signore, tutte, sentite San Francesco, vero, lodate il Signore, acqua, ghiacci, no, questo è il cantico, vero, che non è quello di San Francesco, ma lodate il Signore, ghiacci e nevi, lodate il Signore, mostri marini, lodate il Signore, asino e bue, che sta nella grotta di Betlemme, lodate il Signore. È così, praticamente siamo, ecco, prossimi all'anti, siamo all'antivigilia di Natale. Cosa facciamo? Prepariamo che cosa? Prepariamo il presepe, prepariamo l'albero, cosa prepariamo? Prepariamo la lista dei rifiuti, cioè dei peccati, vero, che sono tutti, ci presentiamo davanti a Gesù, ecco, puliti, vero, quando mi ricordo quella volta lì che Padre Pio disse a uno che andò a messa vestito come tutti i giorni, ehi Guagliò, dice guarda che quando è festa si va in chiesa e ci si veste in modo adeguato alla, perché ci si presenta davanti al Signore. Questo naturalmente è il vestito esteriore, ma noi dobbiamo avere un vestito esteriore e un vestito interiore. Vero? Questo è il tempo in cui vedo che fanno tanta pubblicità, regalate profumi, deodoranti, che ridere che mi viene, ma benedetti, ma potete anche tuffarvi in una vasca di profumo, se uno è in peccato mortale puzza da cadavere anche dentro in una vasca di profumi, eh? Per cui bisogna lavarsi, farsi lavare con il sangue di Gesù Cristo, andare a dire Signore, sono figlio di Adamo ed Eva, porto con me le tendenze, vero, che mi spingono verso il basso. E naturalmente se non sono prudente, se non prego, se non medito, con facilità il nemico mi acchiappa, e difatti mi ha acchiappato e ho da venire a confessare questo, 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 questo e questo, ma poiché Gesù è venuto a salvarmi, almeno che mostri che sono lieto, contento e gioioso di questo grande dono. Per cui la salvezza viene appunto attraverso il pentimento anche, no? La confessione, Signore, fammi nascere, ecco, a vita nuova, ecco, che io nasca insieme a te, viva insieme a te, muoia insieme a te e giunga in paradiso insieme a te. Ecco, questo è importante, è importantissimo. E sono tanti bei pensieri natalizi, vero? Che si possono vedere, leggere. Conviene, guardate, preparare cene, cenoni, perché ho sentito dire che gli italiani hanno pochi soldi, ma tutti i soldi che hanno sono in alimenti per festeggiare. Ma se non ti alimenti dell'alimento eterno, figlio caro, tu sei sempre a digiuno anche se ti riempi la pancia di cose prelibate per la gola, ma l'anima è anoressica, dagli da mangiare. ecco, fagli una bella cena per l'anima, ecco, prega, mettiti davanti alla grotta e di Signore mio e Dio mio, tu così il Dio dell'universo che ha creato ogni cosa si è fatto povero per venire da me, e io che sono povero non voglio ammettere di essere povero, voglio sentirmi ricco, ma non sono ricco se non sono ricco di te, se non sono unito a te, se non vivo per te, e allora sono un poveraccio, non un povero, ma un poveraccio. E va bene. Allora, Anna, che cosa dobbiamo dire? Perché gli auguri, 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 ma auguri di che cosa? Che auguri dovremmo fare? Vero? Io intanto ti inviterei, Anna, a leggere, vero, la novena del Santo Natale, che oggi proprio parla della povertà, veramente a sentire con quell'amore, vero, che aveva Sant'Alfonso, come apre bene i cuori, le anime, le menti, ecco, sentiamo un po' cosa ci dona Sant'Alfonso.
Oh Gesù mio Salvatore, quando penso che tu, mio Dio, ti trattenesti tanti anni per amor mio sconosciuto e disprezzato in una povera casetta, come posso desiderare diletti, onori e ricchezze del mondo? Io rinunzio a tutti questi beni e voglio essere tuo compagno in questa terra, povero come te, mortificato come te e come te disprezzato. Così spero di poter godere un giorno poi la tua compagnia in paradiso. Che regni, che tesori! Tu, Gesù mio, hai d'essere l'unico mio tesoro, l'unico mio bene. Dio mio, non ti voglio offendere più e ti voglio sempre amare. Dammi tu l'aiuto per esserti fedele sino alla morte. Maria, tu sei il rifugio dei peccatori. Tu sei la mia speranza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gesù bambino, prega per noi. È vero, veramente, a sentire queste parole che sono luce, sono verità, è vero, come ci fanno entrare nella verità e naturalmente anche si spera in un po' di vergogna a dire: Signore, sono attento a tutto, ascolto tutti i segnali, vero, dei messaggini, e devo rispondere a tutti quanti, sms di qua, messaggi di là, come si chiama quell'altro, WhatsApp da un'altra parte, mail da quell'altra, YouTube, che ne so io, tutte quelle cose là. Mamma mia, Gesù mio caro, benedetto, Gesù mio caro e benedetto. Allora, sentiamo un po' cosa dice Padre Pio, eh? Povertà, umiltà, abiezione, disprezzo circondano il Verbo fatto carne, ma noi, dall'oscurità in cui questo Verbo fatto carne è avvolto, comprendiamo una cosa, udiamo una voce, intravediamo una sublime verità. Tutto questo l'hai fatto per amore, e non ci inviti all'amore, e non ci parli che di amore, non ci dai che prove di amore. Ecco, questo è Padre Pio che scrive queste cose, eh? Padre Pio, che si portava il bambino in braccio, ma poi sembra che Padre Pio ha avuto proprio la grazia anche di averlo vivente, vero? Padre Pio in braccio, pensa che bello. Vabbè. Anna, andiamo dal profeta Malachia.
Eccomi, sì. Il Signore, per bocca del profeta, annuncia la venuta di un messaggero, un novello Elia, per preparare la via davanti a lui. Questo inviato arriverà prima del giorno grande e terribile del Signore per convertire i cuori, per evitare lo sterminio del popolo infedele. Questa profezia si realizzerà nella persona di Giovanni Battista, venuto a preparare il popolo alla manifestazione del Cristo. Dal libro del profeta Malachia, così dice il Signore: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio.
Praticamente partiamo dalle ultime parole. Dice: egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio. Pertanto, per non essere colpiti, ecco, dallo sterminio, dobbiamo convertire i nostri cuori. E sappiamo che è vero che è stato mandato Giovanni Battista, vero, per preparare le vie al Signore, invitando alla penitenza, invitando alla preghiera, invitando alla conversione. Ecco, si presentò come uomo penitente che si cibava di miele di roccia e di locuste, pensate un po', che specie di menù aveva tutti i giorni, vero? Come si cibava veramente, ecco, così nella povertà assoluta, proprio il minimo indispensabile. Però, diciamo, il miele di roccia, anche il miele di roccia, la dolcezza di Dio, ma che però Giovanni Battista, diciamo, non aveva mica, si dice, aveva i peli di cammello, sì, che avvolgevano il suo corpo, ma sulla lingua peli non ne aveva, e parlava chiaro, parlava veramente chiaro, tant'è vero che fece anche quella fine lì, gli tagliarono la testa perché non aveva peli sulla lingua. Non ti è lecito, non si può fare questo, preparate le vie del Signore, spostate, ecco, i massi, abbassate le colline, le montagne di superbia, di orgoglio, riempite le valli di peccati, di omissione. Togliete sulla via i macigni, le pietre, le buche, ecco, preparate la via al Signore. E come ci si prepara? Facendo il pranzo di Natale, facendo i vestiti, i profumi, che roba è questa? Ecco, allora, la Quaresima, i francescani fanno la Quaresima del Natale, perché San Francesco, ecco, volle che i francescani facessero la Quaresima, 40 giorni di Quaresima natalizia per la venuta di nostro Signore Gesù Cristo. E poi, però, dice, poi quando quando Gesù è nato, il Verbo si è fatto carne, e dice adesso bisogna mangiare carne, ma dice spalmatela anche sui muri la carne, perché il Verbo si è fatto carne. Pensate l'esultanza, cioè praticamente San Francesco non lo teneva più nessuno, la festa era così grande, e lui ha pensato anche al presepe, è stato lui a inventarlo, a pensarlo, a volerlo, ecco. Ecco, il Verbo si è fatto carne, ma che festa! Cioè, se Gesù non fosse venuto a salvarci, e lo ripeto ogni tanto, vero? Sant'Agostino ci ricorda che saremmo stati tutti una massa di dannati. Allora, il Natale è la festa di coloro che sono coscienti che sarebbero stati una massa di dannati, e poiché Gesù Cristo è venuto a salvarci, ma fai festa a Gesù Cristo, benedetta creatura, ma che cosa vai cercando, ma che cosa stai pensando? Ecco, stai pensando a tutti meno che a Lui, ecco, poco poco vedi che il nemico che gli dà fastidio, sto fatto che Gesù sia venuto a salvarci, che si sia fatto uomo, Dio, che praticamente è sceso ad una natura, diremo così, umana, che è inferiore a quella angelica, per cui l'umiltà di Gesù Cristo, vero, che fa impazzire il nemico infernale, dice guarda l'umiltà di Dio, si è fatto uomo e l'uomo è meno di me, e lui si è fatto come natura umana meno di me, pensa che umiltà, e io tutta superbia, che rabbia, e allora cosa ha fatto? Ma non hanno inventato anche Babbo Natale, ma chissà che cosa devono inventare ancora. Ecco, cioè, è una rabbia infernale e gli uomini non la capiscono. Quando è Natale, quando viene l'Avvento, prepariamo le vie al Signore, come c'è, cioè, Signore mio, tu sei venuto a salvarmi, ma di una salvezza eterna, per cui un bene che supera tutti i beni, un bene eterno, io ti godrò in eterno in paradiso e tu hai preparato tutto questo per me. Ora, c'è forse qualcuno che può far concorrenza, vero, al mio cuore, perché io ami qualcosa o qualcuno più di te? Si allontanino tutti, aprite le porte a Cristo, vero? Ecco, non dico toglietevi di mezzo, ma non mi venite a intralciare, sto preparando la via al Signore, ho da lavorare, e all'Avvento ho da fare, cioè devo abbassare le colline, devo riempire le valli, devo spostare, non ho mica tempo da perdere io durante questo periodo. Devo preparare le vie al Signore, ecco, ma tu vai a cercare questi qua. Ma dove sono questi cristiani che pensano così? E così è logico pensare, no? Preparate le vie al Signore. Ma dice prima, vero, che venendo non colpisca la terra con lo sterminio, cioè Dio Padre manda il Figlio a salvarci e noi gli facciamo, cioè, lo snobbiamo praticamente, cioè manco ci interessa. Oggigiorno i ragazzi non credono neanche più a niente, i genitori hanno da fare, dobbiamo pensare alle cose di questo mondo, dobbiamo pensare a, ecco, Gesù Cristo però è venuto ad abitare in una grotta. Ora, noi in una grotta ancora non ci siamo finiti, vero? Non hai, ti servono i vestiti, la Caritas te li dà anche firmati se vuoi, perché ne hanno così tanti che non sanno, che poi vedo gli extracomunitari, se non gli piacciono li buttano via, pensa un po' di disprezzo anche alla carità, no? Ecco, c'è una cosa terribile, anche stamattina, dammi da mangiare, dico sta attento, io intanto tu da mangiare ne trovi perché qui te lo danno tutti quanti, ma un giorno passava uno che mi fa, dammi da mangiare, e avevo fatto la spesa, avevo una scatola di yogurt, no? Allora, gliel'ho data tutta intera, e lui non mi ha neanche ringraziato, ma attraversando la strada ha aperto il cassonetto e l'ha buttata dentro, capito? Dammi da mangiare, soldi vogliono, no? Allora dico, ragazzi miei, non facciamoci prendere in giro, no? Perché se pensiamo a quelli che hanno fame di Dio, ecco, di quelli che hanno fame di Dio, questi poveracci devono morire di fame, perché lì non c'è neanche la Caritas che ti dà il cibo, diremmo così, della conoscenza e dell'amore di Dio. Pertanto, ecco, quanti affamati di verità, è difficile trovarla, eh? È difficile trovare la verità, qui bisogna dare da mangiare. Allora, vedete, dice, chi sopporterà il giorno della sua venuta, chi resisterà al suo apparire, egli è come il fuoco del fonditore, come la lisciva dei lavandai, siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Eva, di Levi, ma vedete, purificare, per cui non si può aumentare un'altra crosta di peccati e di sporcizie, bisogna cominciare a disincrostare, a scrostare le miserie che abbiamo accumulato sino ad oggi e non aumentarle. Ecco, chi sopporterà? Ecco, la venuta, dice, venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Questo praticamente è riferito, diciamo, a 2500, 2600 anni, non so esattamente, ma comunque insomma è da tanto tempo. Il Signore nella sua infinita misericordia non ha mandato un profeta nei nostri tempi, sì, ne ha mandati anche, ma ha mandato la regina dei profeti, la quale è venuta a dirci le stesse cose, preparate le vie al Signore, guardate, il tempo dello sterminio è vicino, rifugiatevi nel mio cuore immacolato, pentitevi, convertitevi, piangete i vostri peccati, chiedete perdono, perché vedete le guerre che sono scoppiate per colpa vostra, perché non amate il Signore, per cui se non amate il Signore non avete l'amore in voi, avete l'odio e vi odiate gli uni gli altri e siete come gli animali che prendono la rabbia, vero? Si mordono uno con l'altro e muoiono tutti quanti, ecco, per questa malattia, vero? La rabbia, si chiama così, c'è un termine scientifico, ma diciamo la rabbia, Se uno, se un animale che ha la rabbia ti morde, pigli la rabbia anche tu e mordi qualcun altro. E così noi siamo degli arrabbiati. Ecco, e invece di amarci gli uni gli altri come il Signore ci ha amato, noi arrabbiati ci mordiamo l'uno e l'altro, no? Sotto gli occhi di Dio che è venuto a salvarci e non guardiamo a Lui per essere raggianti. Se non smetterete di offendere Dio che è già troppo offeso, ecco, succederà di peggio. Ma adesso succederà ancora di peggio perché stiamo tentando il Signore. Pensate che tentazione, addirittura pensate cosa mi tocca vedere, no? Hanno fatto il presepe gay, cioè praticamente Gesù bambino tra due uomini, capito? Che hanno adottato Gesù bambino. Questo vuol dire tentare Dio, capite? Ecco. E tentare Dio, non meravigliamoci di quello che ci arriverà in testa, no? Perché stiamo tentando Dio. Dio è misericordioso, ma se non ti penti, caro mio, l'inferno è fatto per quelli che non si pentono. E noi qui abbiamo trasformato il mondo in una specie di inferno, perché nessuno vuol pentirsi. Andiamo avanti con proposte sempre peggiori di peccato, di istituzioni che promuovono il peccato, ecco, il disordine. Dai bambini fino all'età, ecco, all'età matura. Padre Pio disse a una donna adesso non mi viene in mente, comunque era in Umbria, disse a una donna, verranno giorni in cui i demoni si incorporeranno dall'infanzia all'età avanzata, l'età matura, si incorporeranno, avete capito? Padre Pio cosa dice? Parole, paroline? Padre Pio vi dice quello che sta succedendo, qui abbiamo praticamente insatanati da tutte le parti, che però sono vestiti da persone normali, delle volte anche fanno i Pride, vero, fanno le sfilate e non si vestono neanche da persone normali, proprio fanno capire da che parte vengono, ecco. E allora, cari miei, stiamo attento, venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Questa è praticamente quanto il profeta Malachia ci vuol ricordare. Poi leviamo il capo, è vicino alla nostra salvezza, cioè leviamo il capo vuol dire che devi alzare quella testa, no? Non devi essere come un somaro che guarda sempre a terra, no? Alza la testa e guarda, leva il capo, è vicino alla nostra salvezza, ma se l'accogli però, fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Questa, diciamo, è un'invocazione di un affamato di verità, capito? Che non butta la roba nei cassonetti, no? Fammi conoscere, Signore, le tue vie, ho fame di te, Signore, voglio conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, vedete, non autostrade, sentieri, per cui per seguire Gesù ci sono i sentieri, niente autostrade a quattro corsie, no, sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. Guidami e istruiscimi, cioè io mi umilio, dico sono ignorante, aiutami Signore, sono cieco, se tu vuoi puoi guarirmi, Signore sono zoppo, se tu vuoi puoi guarirmi, Signore sono sordo, se tu vuoi puoi guarirmi, ecco, per cui guidami, dice, nella tua fedeltà, e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza, cioè non c'è nessuno che mi può salvare. Qui non ci sono uomini che ti salvano, è Gesù Cristo il nostro Salvatore. Ecco, per cui, allora dice così, buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Allora, buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta. Bisogna vedere se i cartelli poi qualcuno li taglia e li butta a ferro vecchio, no? E dice, questi cartelli qua che indicano la via per seguire Gesù Cristo, li buttiamo via, li togliamo, così la gente non sa mica dove sbattere la testa, e allora va in cerca di maghi, va in cerca di reiki, va in cerca di benessere, di quelli che te fanno fare le meditazioni trascendentali e ti portano in Oriente, vero? E ti portano a passeggio, perché diciamo i cartelli che indicavano via la via giusta, vero, hanno sbagliato strada e sono andati da quelli che non li libereranno dai peccati, perché solo Gesù Cristo lo può fare, gli altri chiacchierano soltanto e prendono in giro la gente, no? Guida i poveri secondo giustizia, ma non parla tanto di povertà, di quelli che hanno poco da mangiare, perché Gesù Cristo aveva poco da mangiare anche lui, però non avevamo i supermercati da 3-4 mila metri quadri dove c'è dentro di tutto, vero? Ecco, c'era ben poco da mangiare, pane e olive, pane e formaggio se c'era, vero, un po' di latte e così via, mangiavano perfino le spighe, si sono mangiati, no? E qui c'è la povertà di conoscenza di Dio, ecco, insegna ai poveri la sua via, per cui i poveri, diciamo, non sono quelli che hanno i vestiti poveri, che devono trovare la via, perché diciamo i vestiti non servono niente alla via e la via non serve ai vestiti, la via per andare ad arricchirsi di Dio, no? Quella è la via, ecco, insegna ai poveri che non ti conoscono la via per essere arricchiti della tua grazia. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Hai voglia tu? Allora attenzione. Dunque, tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Ah, però attenzione, state attenti alle parole. per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. E noi stiamo scardinando sia l'alleanza che anche i precetti, per cui i nostri sentieri non sono quelli di amore e fedeltà. Praticamente vogliamo benedire anche le infedeltà, vero? E i precetti e le alleanze possiamo anche buttarle, possiamo anche cambiarle, per carità, Signore, misericordia. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Per cui il Signore si confida con chi lo teme, cioè che teme di offendere Dio, ma non si confida con quelli che non temono Dio e naturalmente li lascia andare dove vogliono, dice: andate, rompetevi la testa se non volete seguire le mie vie, che sono le vie della salvezza. Ecco, quelli che non confidano in me, ecco, e non temono di offendermi, vero? Ecco, io mi confido con loro e gli faccio conoscere la mia alleanza. Vedete che anche i salmi quanto aiuto ci danno, vero? Se noi volessimo meditare di più, ecco, sono, diciamo, poche righe che valgono tutti i giornali quotidiani di tutta la giornata, di tutto il mondo. Metteteli insieme, non viene fuori neanche la ricchezza e la luce di un salmo, capite? Carta straccia. Un tempo non c'era la carta igienica e i giornali facevano la giusta fine, no? Adesso invece rispettiamo, ecco, anche i giornali. Va bene. Alleluia, alleluia. O Emanuele, Dio con noi, attesa dei popoli e loro liberatore, vieni a salvarci con la tua presenza. E mamma mia, cari miei, che cosa bisogna fare, Anna? Cosa bisogna fare davanti a un mondo perverso e malvagio che si giustifica negli errori e vuole aver ragione dando torto a Dio, o volendo far dire a Dio quello che non ha mai detto, volendo far fare a Dio quello che non ha mai fatto, perché vorremmo addomesticare anche il Signore, no? Cari miei, diciamo, il santo timor di offendere Dio, ma dov'è finito questo santo timor di offendere Dio? Ma dov'è finito che non si trova più, non si confessa più nessuno, non ci sono più i peccati, nessuno ha fatto niente di male, ma dov'è questo santo timor di Dio? Non c'è proprio, perché non esiste né il timore, non esistono i comandamenti e poco poco non esiste neanche Dio. È così.
Esatto, l'abbiamo eliminato proprio dalla nostra realtà quotidiana.
Sì. Beh. E difatti abbiamo tolto il bene e ci troviamo il male, no? Che cosa dobbiamo fare, no? Se non smettete di offendere il bene, dovrete patire il male che vi procurerete, avrete la rabbia in voi, no? Scusate, diciamo, se si pensa al matrimonio, no? Che cos'è? Diciamo, sacramento dove due persone si giurano, vero, amore in tutte le situazioni, no? Nelle sofferenze, nelle difficoltà della vita, ecco, e diciamo, e lo giurano davanti a Gesù Cristo, il quale nel sacramento è presente, no? Allora, Signore, aiutami, vero, perché non è mica facile, oggigiorno la vita non è facile, ho bisogno di aiuto, di un super aiuto, per cui devo anche pregare. E devo fare una super preghiera, umile, vero, e confidente. E invece niente, non vado né a messa, né prego e faccio peccati a valanga. Ma tu che cosa ti aspetti? Le benedizioni. Allora, dopo aver sbagliato tutto, noi giustifichiamo quelli che ha sbagliato tutto perché non serve neanche che si pentano, no? E che cambino vita. No, bisogna andare avanti così, aggiustare tutto senza mettere, diciamo, senza tornare al giuramento fatto e la mancanza che si è fatta, perché adesso devo vivere una vita di fedeltà, dimostro che ho sbagliato tutto e adesso faccio penitenza. Devo far penitenza adesso, no? Se voglio salvarmi l'anima e anche l'anima di quel disgraziato, di mio marito, di mia moglie, no? Perché i miei figli non vedano delle cose terribili, allora io conosco tante persone che sono figli di divorziati e così, sono poveracci, mi fanno una compassione, è una desolazione quello che vedono, cioè sono da aiutare perché sono feriti di dentro e di fuori, eh. Non hanno avuto l'esempio dell'amore, della pazienza, della preghiera, dell'amor di Dio, niente, abbandonati in mezzo alla strada, praticamente nella strada del mondo, perché vengano catturati dal mondo e diciamo masticati, vorrei dire, proprio dal principe di questo mondo, dal drago, dal serpente antico. Che compassione, persone, poi droga che aumenta sempre di più, fra poco la concederanno anche, che non è neanche più un reato, vero, né spacciare né usare, perché devi ubriacarti, perché così non, diciamo, ti dimentichi dello stato in cui stai, no? E devi ubriacarti, no? Qui il Signore non c'entra niente, noi siamo uno stato laico, no? E quando abbiamo grossi problemi, per risolverli basta drogarsi, eh? Signore, vieni presto in nostro aiuto, vieni presto a soccorrerci, perché abbiamo perso veramente le tue vie, non troviamo più i cartelli, sono spariti. Anche i cartelli del presepio non si possono fare, i cartelli del crocifisso bisogna toglierli, e non bisogna avere simboli con i cartelli di Gesù Cristo, perché sennò si discriminano quelli che non ci credono, ma poveri disgraziati che siamo, no? Quando è che apriremo gli occhi e chiederemo il dono della vista? Chiediamolo a pausa.
Chiediamo pietà. Veramente, ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria. Bello, il paradiso esiste, Claudio, grazie. È bello, mamma mia, bellissimo.
Allora, Anna, c'è il Santo Vangelo, sì. Che meraviglia, mamma mia. Cioè, godere, quando tu leggi le cose vere, è chiaro che non ti interessano più le cose del mondo, perché certo. Non sono vere, quelle che parlano sono interessate, perché ognuno deve portare acqua al suo mulino, per cui tu leggi quello che dice uno, quello che dice l'altro, poi chi riesce a convincerti, ma tu pensa, no? Cioè, il giornale di Lucifero è riuscito a convincere Eva e Adamo a mangiare la mela, va bene, per cui vuol dire che ci sa fare, a far credere quel che dice, no? Cosa andiamo a leggere quelle cose là? Ma leggiamo il Vangelo, leggiamo la parola di Dio, è tutta verità, infallibile, credi che quello che il Signore ha detto l'ha sempre fatto. Ecco, per cui non togliete neanche una virgola perché c'è tutto dentro. Leggiamo il Santo Vangelo, Anna.
Certo. Il Signore, nella sua infinita misericordia, concede di nuovo l'uso della parola a Zaccaria. Dio lo premia per la fortezza dimostrata nel voler fare la volontà di Dio, ponendo al precursore il nome di Giovanni, nonostante andasse contro le tradizioni allora in uso di imporre al bambino il nome di un membro della parentela. Questi eventi miracolosi ci fanno comprendere come fin dall'inizio Giovanni è benedetto dal Signore e come diviene fonte di benedizione perché è il precursore, perché prepara la via, perché prepara i cuori alla conversione. Dal Vangelo secondo San Luca. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne. «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero, «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse, «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati, all'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui.
Allora, interessante, cioè, dopo mi fermo però, Anna, che sarà mai di questo bambino? Ecco, questa domanda dovrebbero porsela tutte le donne e mariti e uomini che, cioè, perlomeno le donne che sono incinta, no? Che sarà mai di questo bambino che io porto nel grembo? Tu lo sai? Nessuno lo sa, ma che sarà mai di questo bambino? Tu come fai ad ammazzare che non sai neanche chi sarà questo bambino? Capito? A una donna che andò a confessarsi da Padre Pio. Confessò i suoi peccati e Padre Pio gli disse, e poi hai altro? Si dice, non ho altro. E Padre Pio gli dice, perché non vuoi dirmi che hai ucciso tuo figlio? Dice, chiudi gli occhi, per cui è interessante, no? Chiudi gli occhi e dimmi quello che vedi, ma uno quando chiude gli occhi che cosa può vedere, no? Vuol dire che deve vedere qualche cosa in via soprannaturale, no? Allora, dice, dimmi quello che vedi, e dice, vedo tanta gente, e poi cosa vedi? Vedi, vedo una grande processione, chierichetti, sacerdoti, vescovi, cardinali, e poi che vedi? Vedo un uomo bellissimo, vestito di bianco, e chi è? Dice, è il Papa, è bellissimo. No, dice, quel bellissimo Papa era tuo figlio che nei piani di Dio doveva diventare Papa e tu l'hai ucciso. che sarà mai di questo figlio? Ma sapete quanti figli abbiamo ammazzato? Abbiamo superato il miliardo di figli, cosa vogliamo? Benedizioni dal cielo? Abbiamo ammazzato i nostri benefattori. Pensate quanta gente muore di tumore, no? Forse il Signore aveva mandato un bambino che sarebbe diventato uno scienziato, avrebbe risolto il problema, ma noi l'abbiamo ammazzato. Per cui se siamo nei guai è perché non abbiamo voluto essere tolti dai guai. Ecco, e adesso di guai aumenteranno sempre più, perché ostinatamente, come Lucifero, vero, non vogliamo pentirci e andiamo avanti a offendere il Signore con nuove leggi, sempre anticristo, per cui a morte Gesù Cristo, libero Barabba, il Signore ci ha accontentati e vuole, ha lasciato che Barabba sia libero. Ed è talmente libero Barabba, diciamo, a parte i ladroni, vero, che quelli lì sono liberi perché ce ne sono da tutte le parti, ma diciamo che il Barabba, diciamo, rappresenta un po' il nemico è scatenato, cioè praticamente è libero. Scatenato vuol dire che le catene sono state tolte. E voi guardate l'operazione di scatenamento del demonio sulla faccia della terra, che invade anche le teste più, diciamo, buone di per sé, ecco, per cui è scatenato, è un tempo e non a caso, vero, la Madonna ci offre il suo cuore immacolato come sicuro rifugio, ma perché sicuro rifugio? Perché con un demonio scatenato, se non ti rifugi nel cuore immacolato di Maria, dove lui non può entrare, sarei travolto, sarei bruciato come la paglia, praticamente non potrei resistere allo scatenamento, vero, del maligno. Pertanto pensate un po', cosa abbiamo fatto, no? Ma che sarà di questo bambino? Ma di tutti i bambini che abbiamo ammazzato, che cosa ne sarebbe stato? Quanti sacerdoti, quanti santi, è vero, quanti scienziati, quanti uomini che avrebbero fatto del bene a questa povera terra? Non vedete che siamo invasi, ecco, invasi, e invece di andare a portare il Vangelo in terre lontane, qui praticamente ci portano qualcos'altro e ce le dobbiamo anche tenere per non far discriminazione. Va bene? Anna, vai avanti tu,
sì,
con le letture di Don Dolindo.
Certamente, sono senza fiato. Allora, San Luca, capitolo primo, sono a pagina 992, ma hai ragione Claudio, mamma mia, abbiamo eliminato Dio proprio dalla nostra mente, dal nostro cuore, nelle società proprio. La vita si crea in laboratorio, si chiude quando desideriamo noi, il sesso lo stabilisci tu a piacere, la seconda...
Secondo
gli attributi, ma poveri e povere creature,
sì, sì.
Ma che follia, ma che follia, certo. Non è finita, mamma mia.
Cioè, l'atto procreativo è diventato un atto sessuale, che
mamma
lo puoi
mia.
Fare tra uomini, tra donne, con gli animali, cioè praticamente pensa quanto disgraziati siamo nell'intelletto e nel cuore, no?
Pazzesco, sì. Continuiamo, su una pagina 992. La nascita del Battista. Maria si trattenne con Santa Elisabetta circa 3 mesi, fino al compimento, cioè della gravidanza di lei. Durante questo tempo aiutò la santa cugina nelle faccende di casa e la continuò soprattutto a santificare per preparare il precursore di Gesù alla missione che doveva compiere. La sua voce immacolata lo aveva fatto esultare nel seno materno e lo aveva santificato, liberandolo per Gesù Cristo dalla macchia originale, e la sua voce di continua preghiera gli trasfuse il dono della solitudine interiore e quello della più alta orazione. Furono 3 mesi di grazie per la casa di Zaccaria, poiché Maria era come un fuoco acceso da Dio che diffondeva calore di vita interiore. La sua presenza incantava. E non era possibile conversare con lei senza sentirsi come immersi in una soave unzione di grazia. quando la Vergine Santissima vide che era imminente il tempo del parto della cugina, andò via, sia per pudore verginale, sia perché non volle trovarsi nei momenti di grande concorso di gente che prevedeva sarebbe avvenuto alla nascita di un bambino avuto per miracolo da una donna avanzata di età. Il suo aiuto materiale sarebbe stato inutile del resto fra tanta affluenza di gente. Andata via Maria, dopo poco si compì il tempo del parto di Santa Elisabetta, la quale diede felicemente alla luce un bambino. La gente del vicinato lo seppe ed accorse per congratularsi con lei, non solo per il figlio avuto, ma molto più perché quel frutto miracoloso era segno evidente della singolare benevolenza di Dio per lei. Il vicinato, infatti, aveva fino allora considerato Santa Elisabetta come una rigettata da Dio. Il concorso di gente fu anche maggiore quando 8 giorni dopo, secondo le prescrizioni della legge, il bambino fu circonciso. La circoncisione si fece in casa, come è evidente dal fatto che Santa Elisabetta era presente, giacché essa per 40 giorni non poteva uscire. Essendo poi in una città e in una casa sacerdotale, si fece intorno a lei una corona di persone importanti, le quali credettero di prendere l'iniziativa dell'imposizione del nome al neonato e lo chiamavano Zaccaria, dal nome di suo padre. Psicologicamente forse scelsero questo nome perché Zaccaria era vecchio e sembrò loro opportuno perpetuarne la memoria, essendo ormai vicina alla sua morte. Santa Elisabetta però, udito quello che si stabiliva, intervenne e disse che doveva chiamarsi Giovanni. Era uso presso gli ebrei dare il nome di qualche parente vicino o lontano al neonato e sembrò a tutti una stranezza imporgli un nome estraneo alla famiglia. Perciò fecero segno a San Zaccaria che avesse lui deciso la questione. Egli domandò una tavoletta spalmata di cera sulla quale allora si scriveva e scrisse: «Il suo nome è Giovanni». Tutti se ne meravigliarono e più si stupirono e furono presi da emozione quando egli improvvisamente riacquistò la parola e l'udito e cominciò a benedire Dio. Aveva perduto la parola per una mancanza di fede e la riacquistò quando in un atto di fede impose al figlio il nome che gli era stato annunziato dall'angelo. Quel nome non era indifferente e nei fini di Dio significava il compimento prossimo delle promesse di Dio nel Messia. Giovanni infatti significa grazia che si ha. Ed il precursore, col suo nome stesso, doveva annunziare la grazia che il mondo tutto riceveva. Si completava così nella piccola famiglia l'annunzio della benedizione espressa dai loro nomi. Elisabetta, Dio che giura. Zaccaria, Dio che si ricorda. Giovanni, grazia che si ha. Dio giurò la sua promessa ai patriarchi, se ne ricordò nella pienezza dei tempi e nella nascita miracolosa di Giovanni annunziò la grazia che già si donava al mondo nel Redentore. Erano uno di quei delicati ricami della divina bontà coi quali il Signore manifesta la sua misericordia. Giovanni, figlio di Elisabetta e di Zaccaria, era così nel suo nome un ricordo del mistero che si compiva. Ne era come un annunzio luminoso nella sua grande santità e diceva col nome: la grazia si dà al mondo secondo il giuramento fatto ai nostri padri perché egli si è ricordato della sua misericordia. Mettere un altro nome a Giovanni sarebbe stato lo stesso che alterare la delicata armonia di quei 3 nomi. Le circostanze della nascita di Giovanni rivelano chiaro a quanti vi assistettero che si compiva un disegno di Dio e perciò furono presi da timore riverenziale verso il Signore, cioè da un sentimento di adorazione e di attesa. E divulgando il fatto in tutta la regione di bocca in bocca, tutti pensavano che quel fanciullino era destinato a grandi cose, pur non sapendo intravederle. Infatti, dice il Sacro Testo, la mano del Signore era con lui. Cioè, egli era veramente prevenuto e sostenuto da una grazia singolare e prima ancora dell'uso di ragione, annunziava con la sua nascita il compimento di qualche cosa di straordinario e preparava i cuori all'imminente venuta del Redentore. San Zaccaria, suo padre, raccolse questo annunzio e ripieno di Spirito Santo, cioè da una particolare ispirazione profetica, lo sviluppò in un cantico di riconoscenza, esclamando: «Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo». La redenzione non era ancora compiuta, ma era compiuta la promessa di Dio, che passò di generazione in generazione e si fermò sulla casa di David. Il Verbo eterno era già disceso in terra nel seno immacolato di Maria, della famiglia di David, e quindi già la potenza che doveva redimere il mondo era eretta sul suo trono, secondo quello che avevano detto i profeti. Questa potenza regale veniva per salvare gli uomini dai loro nemici, i demoni, e da tutti quelli che li odiano, cioè dai disseminatori del male, che sono veramente i più fieri insidiatori del nostro bene. San Zaccaria continuò il suo cantico senza interrompersi e senza sostare, intrecciando un concetto all'altro, perché era tutto infiammato di amore. Perché dopo un lungo periodo di mutezza la lingua non aveva quasi più freno per la gioia di essere sciolta. Dio aveva mantenuto la promessa fattagli dall'angelo ed aveva compiuto le misericordie annunziate fin dai tempi remoti ad Abramo, e Zaccaria, illuminato da Dio, determinava subito la vera natura di queste misericordie ed il frutto che dovevano dare al suo popolo rinnovellato. Non si trattava di un beneficio temporale o di una liberazione politica, ma di un beneficio spirituale e della liberazione soprattutto dai nemici dell'anima, per poter servire il Signore nella santità e nella giustizia, cioè con una vita perfetta, la santità, e con un regime di ordine e di onestà, la giustizia. Zaccaria intravide la Chiesa cattolica, regno vero di santità e di giustizia, e la considerò nel suo trionfo sulla terra, quando, dopo tutte le lotte mosse a lei dai perversi, avrebbe finalmente ottenuto il trionfo e la pace. Nella seconda parte del cantico, Zaccaria si rivolse al piccolo figlio suo e ne preconizzò la missione, secondo quello che gli aveva detto l'angelo nell'annunziarglielo. Egli sarebbe stato chiamato profeta dell'Altissimo, perché avrebbe preparato al Redentore le vie, insegnando al popolo la penitenza e disponendolo a ricevere la grande misericordia promessa, che come il sole dall'alto lo avrebbe illuminato, guidandolo nella via dell'eterna pace. Dopo questa solenne dichiarazione del compimento delle divine promesse, ritornò il silenzio nella casa di Zaccaria ed il fanciullo, fortificato dalla grazia, si ritirò nel deserto dove visse in preghiera e penitenza fino al giorno nel quale cominciò il suo ministero pubblico. Ecco, terminato.
Solamente quando noi leggiamo queste cose, cioè gli uomini che hanno fatto perfettamente la volontà di Dio, hanno compiuto la volontà di Dio, sono anche di aiuto e di ammaestramento per noi, naturalmente, no? Pertanto, dunque, che sarà mai di questo bambino? Un servo del Signore, ma noi di chi è che siamo servi? Cioè, io mi interrogo, no? Ma noi di chi vogliamo essere servi? E per farsi santo si comincia da servo di Dio, poi va avanti il processo beato e santo, no? Si parte dal servo di Dio. Allora, uno deve domandarsi, ma io chi sto servendo? Do scandalo, sono servo del demonio. Mi ribello alle leggi di Dio. E che cosa sono? Servo del demonio. Dalla mia bocca escono parolacce e cose così. Ma di chi sei? Sono servo di Dio? No, sono servo del demonio. I figli non li voglio, per cui non sono servo di Dio, non li voglio. Li ammazzo, sono servo del demonio, ma tu domandati, no? Tra servo di Dio e servo del demonio, prova a pensare di chi sei servo, no? Allora, dico, se uno fa queste riflessioni, certamente che sono taglienti, sono provocanti, ma scusa, però ragionaci un po', di chi sei servo? Spiegami di chi sei servo. Con la tua vita, chi è che stai servendo? Sei un egoista, pensi solo a te stesso, ma non ti rendi conto che credi di pensare a te stesso, ma in pratica non pensi a te stesso, perché se tu pensassi a te stesso vorresti la tua salvezza. Per cui pensi con la testa di colui che si è perso, con il dannato, e ragioni da dannato e poi tu pensi di andare in paradiso ragionando da dannato. No, devi pensare da servo di Dio, vieni avanti servo buono e fedele, così ha detto il Signore, bisogna essere servi buoni e fedeli, no, non servo, sono cattivo e addirittura e sono infedele, ma scusami, ma vuoi che il Signore, dopo che tu fai il contrario di quello che ti dice, ti dia anche il premio di consolazione, no? È chiaro che tu vai cercando la tua condanna, che tu vai cercando la tua rovina, pertanto devi convertirti, preparate le vie al Signore, c'è Gesù Bambino, Natale, le feste, gli sci, che te devo dire, ma cos'è quella roba là? Quella non è niente, no? Prepara le vie al Signore, no? Cosa vuoi sciare, che sei già scivolato, sei campione di discesa libera nel peccato, no? Cioè, puoi anche andare a sciare, voglio dire, ma prova a ragionare, dice, ma io in discesa libera dove sono arrivato? Sono una specie di campione, perché ho toccato tutte le miserie della vita, per cui sono campione di discesa libera. Soltanto che il traguardo a discesa libera è tra le fiamme, capito? Qui devi invece salire la montagna della perfezione, per cui sudando, vero? E volendo arrivare in cima, devi salire, non scendere in discesa libera. Noi stiamo diventando tutti campioni di discesa libera. È così, anche se non c'è la neve. Anna.
C'è il fioretto di oggi, Claudio, possiamo leggerlo?
Sì, 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 ecco, difatti quello lì è importante, ecco, perché vediamo l'effetto anche, vero, della preghiera che può ottenerci la conversione, la salvezza, e attenzione, perché la salvezza non vuol dire che uno si salva e va in paradiso, perché molta gente dice si è salvato, questo non significa che sia andato in paradiso, significa che non è andato all'inferno. Però è in purgatorio e dovrà scontare la pena, no? Che lui non si rifiuta di scontarla, perché si rende conto che ringrazia il Signore che non è finito all'inferno, però diciamo si è salvato, non significa che sia andato in paradiso, ci andrà, ma bisogna vedere quando e dopo aver scontato i suoi peccati. Ecco. Pertanto oggigiorno con queste parole, sai, se fa confusione è salvo, sì, cosa vuol dire? Salvo vuol dire che non è dannato, ma non è detto che sia in paradiso, no?
Certo, certo, magari ci rimarrà fino alla fine dei tempi, come ha detto la Madonna Fatima per quella...
Sì, quella ragazza là, e oggigiorno ragazzi, che si fa a gara. Sì.
Allora, mamma, te lo prometto, questo è il titolo del fioretto di oggi, in Spagna nel 1936, in una delle banderas del Tercios, si trovava un legionario chiamato Giacomo. Parlava spesso con il parroco, ma mai però lo si vedeva confessarsi, neppure nei momenti più disperati. Nelle conversazioni poi si mostrava ateo convinto, benché freddamente rispettoso. Una mattina entrò in combattimento la bandiera. Era una palla, e una palla gettò a terra Giacomo, che colpito al cuore morì immediatamente. Il cappellano raccontò così tutta la sua vita. Era nato da una famiglia distinta per censo e virtù, ed egli cresciuto brillò per intelligenza e virtù esemplari, ma non fu prudente nelle letture e perse la fede. La madre, sul letto di morte, disse al figlio: «Voglio raccomandarti una cosa. Recita sempre, ogni giorno, 3 Ave Maria». Giacomo tentennò. Finalmente, con voce rotta, rispose piangendo: «Mamma, te lo prometto, te lo prometto». La mamma morì. Nel cuore del figlio regnavano sempre più l'inquietudine ed il vuoto, e così si iscrisse alla legione per cercarvi la morte. Nelle mie conversazioni con lui, come sacerdote, insistevo perché si confessasse, ma la sua risposta era sempre la stessa: «Padre, vorrei credere, ma non posso». Quando seppi della promessa fatta a sua madre, mi tranquillizzai. Ero convinto che la madre del cielo non avrebbe permesso la sua condanna. E così è stato. Ieri, a notte inoltrata, entrò nella mia tenda. «Padre, ho il presentimento di avere la morte molto vicina. Vengo a confessarmi». Il giorno dopo moriva colpito dal nemico. Ecco il valore, ecco, della protezione dell'Immacolata, vedi? Anche all'ultimo momento.
Il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Per cui il Signore vuole che ci convertiamo e viviamo. Convertire vuol dire cambiare vita. Ecco, non si può continuare ad andare avanti così. Cioè, il Natale, ecco, presentato con tutte queste luminarie che non illuminano un bel niente. Illuminano forse i portafogli di quelli che spendono, ma non servono a niente, non è luce quella. Ecco, la luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Per cui la vera luce non è stata accolta, parola di Dio: la luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Ma chi l'ha accolta? Ecco, per cui c'è questo Natale fatto di luci che non sono luce eterna, non sono luce di salvezza, no? Ecco, è tutta una luce commerciale, un luccichio, ecco. E tutte le cose Natale, cosa farai a Natale, dove andrai a Natale, ma vai a confessarti a Natale, vai a confessarti prima, perché a Natale non hanno tempo, Fallo, illumina la tua anima, il tuo cuore, la tua mente, vabbè. Cioè, io auguro a tutti gli ascoltatori, vero, un santo Natale, inteso santo Natale. Mi dovete perdonare anche se questa mattina mi sembra che ho dovuto, anche per difendere i diritti di Dio e mostrare come il Signore sia poco conosciuto e come l'uomo incosciente si va a imbarcare in sofferenze che il Signore vuole che evitiamo, ho dovuto in qualche modo cercare di gridare nel deserto di questo mondo con le luminarie, è vero? Perché qualcuno, sono provocazioni, ci pensi un po', ecco, e non scherziamo, vero, con il fuoco eterno, perché non si può scherzare. Chiediamo piuttosto il fuoco dell'amor di Dio che infiammi i nostri cuori. Santo Natale a tutti da Claudio.
E da Anna, veramente di cuore. Pensiamo a questo creatore che i cieli e la terra, a volte lo stupore proprio ci fa pensare, non lo possono contenere né il cielo né la terra. E per amore nostro fa così piccolino nel grembo dell'Immacolata. Ecco, come possiamo non amarlo? Veramente questo lo fa per noi. Un Santo Natale a tutti, Ave Maria.
Ave Maria.